Allora iniziamo la nostra preghiera di questa sera segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore mio Dio, a te ho rinnegato e le mie anime ho detto.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o voi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo.
Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia.
Ho detto nella mia sicurezza, mai potrò vacillare.
Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso.
A te grido, Signore.
Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa, potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà?
Ascolta, Signore, abbi pietà di me.
Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia.
Perché canti il mio cuore senza tacere.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Allora questo Salmo ci riporta in qualche modo nel clima dei passi che stiamo leggendo, del racconto del diluvio, perché anche qui si parla di un risalire, mi hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere, nella tua bontà mi hai posto sul mio monte sicuro. È un po' in qualche modo quest'arca che le acque non distruggono, no? Anzi, le acque faranno galleggiare l'arca che Noè. Ricordate soltanto questo, cioè questo racconto mitico appunto, un racconto sapienziale che in questa propagarsi del male, i capitoli che abbiamo letto, è come se dal capitolo 3 c'è una decreazione, no? I primi due capitoli sono la creazione, impostata in una relazione di Dio con l'uomo nella terra, nel cosmo. Dal capitolo 3 comincia questa rottura, rotture progressive. Il capitolo 3 è rottura, la prima e fondamentale rottura della relazione tra l'uomo e Dio, il racconto di Adamo ed Eva, eccetera. Il capitolo 4 tra uomo e uomo, e poi questi capitoli dal 6 in poi, che in parte abbiamo già letto, questa rottura della relazione che diventa rottura della relazione con la terra, dell'uomo con la terra. E quindi questo quest'opera del male, no? che distrugge, che porta disordine, corrompe, è un termine che torna sempre, questo termine corruzione. Ricordate nel capitolo 6, nell'introduzione, questo male che era così grande e che parte dall'intimo, dice, riprendo semplicemente il capitolo 6, versetto 5, questo cuore dell'uomo il cui ogni intimo intento non era che male. E allora è questo cuore dell'uomo che concepisce, genera morte, e che viene visto dal cuore di Dio. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Una parola pesante, terribile, di questo Dio che si pente e che si addolora. Il pentimento è legato al dolore. Di per sé, guardate che il Signore, la realtà del male e quello che il male produce come morte è sentito molto più da Dio che dall'uomo. Cioè, nel senso che noi, se ci pensate, su tante cose, noi magari sappiamo che quella cosa è male, ma non ce ne frega niente. Sappiamo che ci sono delle situazioni, ci sono delle cose, magari in qualche modo anche quelle che ci toccano più da vicino, ma per molte cose, no? L'uomo va avanti. È come se ci fosse, e gli antichi lo dicevano, una sclerocardia, cioè un cuore duro. Per cui il cuore duro non è più sensibile, si indurisce. Allora il cuore dell'uomo a un certo punto può realizzare che vede e comprende, cioè capisce con il suo intelletto che una situazione è male, ma non ne sente la realtà completa, le conseguenze, la morte. E allora questo cuore di Dio che sente, no, tutto questo, questa morte, no? Tutta questa morte. E allora la decisione di cancellare dalla faccia della terra l'uomo che aveva creato, vedevamo nella lettura che da una parte è una decisione, da una parte è il male che corrompe, no? Il male corrompe, il male porta alla morte. E allo stesso tempo dice, versetto 7, no? Che Dio dice cancellerò, eccetera, versetto 8, ma Noè trovò grazie agli occhi del Signore. E allora è particolare, cioè da una parte è il lasciare che questo male frutto della libertà dell'uomo operi morte, e dall'altra parte è anzi rivelarlo laddove l'uomo vorrebbe nasconderlo, no? Cioè su tante cose noi nascondiamo il male, su tante cose la nostra, e lo vediamo anche nel nostro paese, no? Cioè c'è una facciata di benefattori. Il Signore Gesù lo dirà, vi ricordate quando c'era quella disputa tra i discepoli, no, fra chi di loro fosse il più grande, il Signore che li chiama a sé, no? Prende un bambino, eccetera, e poi gli dice guardate che no, i grandi della terra e coloro che lo opprimono si fanno chiamare benefattori, ma tra voi non sia così. Allora, l'uomo tende a, no, a mistificare, tra l'altro è una delle azioni del male questo, per poter operare, no? Cioè mistificare. E il Signore rende pubblico, no? Cioè dice, e fra l'altro anche questo sarà l'opera dei profeti, no? Quella di dire le vie di male che l'uomo tende a non voler vedere, no? E allo stesso tempo però sempre un'azione di Dio che vuole salvare, quindi Noè. Vedevamo Noè nei capitoli seguenti come non è un uomo di grandi parole, non ne troviamo di parole di Noè, ma è un uomo di obbedienza. Dio ordina di fare un'arca, di costruirla secondo delle indicazioni ben precise e lui le compie. E ricordate che questi testi sono successivi ai testi dell'Esodo, quindi ricordate che l'impostazione biblica non è l'impostazione di chi parte dalla creazione e poi dopo, no, così come noi li troviamo, no? Poi arriva la storia e l'Esodo. Questa è l'impostazione che è stata data dei libri, ma la fede ebraica, la scoperta del mistero di Dio, parte da un Dio che libera per poi arrivare sempre più alla concezione che Dio crea. No, colui che mi ha liberato dalla morte è colui che, dalla schiavitù, è colui che ha in mano anche la mia morte, perché è il creatore di tutto, è il pantocrato. Allora, questi testi sono successivi. L'amico Stefano mi ricordava, questo è interessante, che il termine arca, teva, in ebraico, è lo stesso termine del cesto dove Mosè viene posto. Ricordate tutto l'inizio dell'Esodo, no? E Mosè che viene salvato dalle acque. E allora questa, ancora un'altra indicazione, come dietro questi testi c'è il discorso dell'Esodo. Per cui Noè che è giusto, perché? Perché obbedisce al Signore in tutto quello che il Signore gli dice, persino su quanto deve essere lunga l'arca, su come deve essere fatta, e l'idea, no, deuteronomista del giusto che obbedisce alla legge, alla Torah meglio, alla parola del Signore, no? Ricordate il Salmo 1, beato l'uomo che non ma la sua, no, la sua gioia nel custodire, no, la legge del Signore, la Torah, la parola del Signore. Allora, il capitolo 7 ci presenta Noè che entra nell'arca, non solo bisogna costruire l'arca, ma bisogna entrarci, quindi è sempre quella idea che la salvezza è un dono che va accolto e custodito. C'è un agire di Dio che vuole suscitare un agire dell'uomo, che risponda al dono. Quindi la sinergia, dicono gli orientali, no? Quindi bisogna costruire l'arca, ma poi bisogna entrarci dentro l'arca, no? È un po' come anche tutto il nostro cammino cristiano, se ci pensate, no? Cioè noi, nell'impostazione adesso che abbiamo nella nostra Chiesa, noi siamo battezzati da piccoli, ma in fondo è tutta la vita cristiana, per tutta la nostra vita, per accogliere il battesimo, per vivere da battezzati. Attenzione, vivere da battezzati, che fra l'altro è il sacramento più importante, noi siamo consacrati, non ce lo dicono spesso, no? Perché no, ancora, sai, è un po' di quelle cose che fanno fatica a morire, no? Cioè che ancora si continua a dire che i consacrati, per esempio, a meno che, non so tutto di voi, ma in generale, cioè consacrato secondo una certa visione, qui sarei solo io, voi, mi dispiace. Questa visione è dura a morire, no? Perché consacrati siamo tutti. Dove consacrato dal battesimo non è poi un privilegio in più, no? Sapete, uno che, mi ricordo una signora che si era consacrata in un istituto così, dopo che aveva fatto i voti, camminava 2 metri, no? Sopra io. Guardi, no, consacrato significa essere stato strappato alla morte. Uno ci ha strappati con il suo amore fino alla morte, ha sconfitto la morte e ci ha fatti suoi, ci ha messi con il sacro, Allora tutta una vita per dire di sì a questo, per dire sì, questo dono, la mia vita, no? Tutta la vita per entrare in quest'arca, no? Allora Mosè ci entra, scusate, Noè ci entra con la sua famiglia e poi con, ricordate come questi racconti sono l'unione di diverse tradizioni, per cui da una parte ci dicono con due di ogni no, specie, dall'altra parte il capitolo 7 ci dice che sono sette coppie di ogni specie, vanno bene tutte e due, cioè tanto non è che noi sapremo mai quanti sono stati esattamente. E allora entrano e poi nel versetto 10 ci fu il diluvio con ecco, queste cataratte del cielo che si aprono, ecco il diluvio inteso appunto come decreazione, no? Laddove la creazione era stata un porre un argine, no? Mettere un limite alle acque di sopra, alle acque di sotto, alle acque dalla terra, no? La decreazione è che non c'è più limite, non c'è più, c'è confusione. Questa idea di che la vita è possibile là dove ogni cosa è al suo posto, no? Ogni cosa ha il suo nome, no? Quando comincia ad esserci, no? È la decreazione. E allora, versetto 17, il diluvio durò sulla terra 40 giorni, le acque crebbero, sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra, è morte e allo stesso tempo le acque permettono che l'arca, no, vada su, e quindi le acque furono travolgenti, crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque, le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti. Vedete come anche il racconto continua a ripetere, no? Continua a ripetere aumentando anche l'enfasi, queste acque distruggono, sempre più travolgenti. E le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame, fiere e tutti gli esseri che brulicavano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Allora è un racconto, non è accaduto veramente, questo per non lasciarci prendere dal fatto che tutti quanti morirono, eccetera, è un racconto. Però è interessante, no? Ricordate che tutti muoiono, però Noè e tutte le specie, cioè nella sua famiglia, tutte le specie di animali sopravvivono. Nell'agire di Dio che la Bibbia ci racconta è sempre un agire che si dice, cioè che, come dire, quello che Dio vuole dire per tutti i popoli lo dice in un popolo, quello che Dio vorrà dire per tutti gli uomini lo dirà in un uomo. Per cui allora, in qualche modo, tutti muoiono, ma tutti si salvano, perché Dio vuole salvare tutti. Il racconto è, già ci fa vedere, cioè che sì, c'è il diluvio, ci sono queste acque travolgenti che crescono, che superano, però allo stesso tempo c'è un agire di Dio che è più forte di tutte queste acque, no? C'è un agire di Dio che è più forte di tutte queste acque di morte. 40 giorni, 150 sono sempre numeri di pienezza, 150, 50 per 3, questo piace molto la tradizione. Capitolo 8, Dio si ricordò di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Questo Dio si ricordò torna anche nel libro della Genesi, per esempio al capitolo 30 versetto 22, dove si dice nella vicenda di Giacobbe, di Rachele e di Lia. Ricordate Lia che Giacobbe non voleva sposare, perché voleva sposare Rachele, però il padre di Lia lo gioca, e allora lui la notte del matrimonio che pensava con Lia si ritrova nel letto, che pensava con Rachele, si ritrova nel letto Lia, che aveva gli occhi smorti, dice la scrittura. cioè Rachele era bella, lì aveva fatto i morti. E poi a un certo punto sappiamo che poi Giacobbe riuscirà a sposare anche Rachele, lavorando per il padre Labano altri 7 anni, non avevano fretta a quel tempo, per cui 7 anni per Rachele, per, no? 14 anni per poter sposare la sua amata, e poi Lia gli dava figli e Rachele no. Versetto 22, Dio si ricordò anche di Rachele, Dio la esaudì e la rese feconda. E ancora anche nell'Esodo, no? Nell'Esodo noi troviamo che Dio si ricordò del suo popolo, Dio si ricordò. Quindi è il ricordo di Dio che è salvezza, è il ricordo di Dio che è salvezza, cioè di una relazione che non... sappiamo che poi il ricordo è qualcosa che è legato al cuore, no? Allora, è vero che anche quando c'è qualche persona che, di cui ci tenevamo e vediamo che quella non si ricorda di noi, no? Non so se vi è mai capitato, cioè che, vabbè, che gli insegnanti di religione lo sanno, io ho insegnato qualche anno a Roma e quando si lì, no? Avevo 18 classi piene, quindi più, oltre 400 alunni, io a un certo punto ricordavo i nomi, no? Quando stavo insegnando, di tutti. Di tutti, me ne ricordavo per noi tutti. Passato, finito di lavorare, sono tornato l'anno successivo, non ricordavo, cioè perché, non ricordavo. Per cui vado in una classe dove c'era la ragazza che era quella che seguiva la religione meglio di tutti, e quelli, cioè dei suoi amici, quando sono arrivato, subito mi hanno detto, professore, come si chiama lei? Non mi sono ricordato, cioè... Allora l'ho visto proprio sulla faccia, no, di questa ragazza, la delusione, no, che il suo prof, eccetera, non si ricorda.
Allora me lo ricordo.
Sì, me lo sono ricordato dopo. Dopo me lo sono ricordato, ma sul momento non me lo sono ricordato. Dopo me lo sono ricordato, sì, sì. E allora, questo per una stupidaggine, perché è una cosa che ci capita a tutti noi, no? Cioè, allora Dio che si ricorda, no, perché ci porta nel cuore, no? Ricordate Geremia che dirà, se una madre, può una madre dimenticarsi del proprio figlio? E noi drammaticamente diciamo in casi limite sì. E allora infatti Geremia dice, no, se anche una madre si dimenticasse del proprio figlio, io non mi dimenticherò mai. Allora è molto bello questo Dio che si ricorda di Noè, di tutte le fiere, di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra, le acque si abbassarono. Questo vento è la Ruach, è un po' è lo spirito di Dio, no? Cioè, fra l'altro torna in Esodo 14:21, torna lo stesso vento ed è, pensate, al passaggio del mare, e dice, allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento, e di nuovo lo stesso termine, no? E quindi è questo agire liberante, no? Qui è il Signore che vince la morte, è il Signore che abbassa le acque, le grandi acque, le acque della morte. Su queste acque della morte, le acque del Mar Rosso, ora le acque del diluvio, il Signore che ha potere sulle acque, in questo senso è da leggere il camminare di Gesù sulle acque. No. Il camminare di Gesù sulle acque non è, cioè, in genere a noi cosa ci colpisce? Noi di mentalità greca che cosa ci colpisce? Miracolo. Perché nessuno di noi può mai camminare sulle acque. Una certa teologia diceva Gesù cammina sulle acque, vedete? È miracolo, no? Per cui allora andare a leggere che altri in altre religioni facevano delle cose simili, uno dice ma allora no, ma quelli non erano veri, il nostro Gesù, sì. No, l'evangelista ebreo che scrive quelle cose, parlando di Gesù che cammina sulle acque, dice vedi, è il Signore che vince la morte, no? Come la vita al Mar Rosso, come la vita sul diluvio. È il Signore più forte della morte. Le fonti dell'abisso, le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia del cielo. Le acque andarono via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Vedete, non è immediato. No, uno potrebbe dire, si abbassano le acque, adesso che ci sta a dire 150 giorni? Perché la vittoria sulla morte non è una cosa di una... Cioè, tutta una vita per vincere la morte, no? 150 giorni. Cioè, c'è tutto un cammino, c'è tutto un cammino. C'è tutto un cammino per imparare a morire con la fiducia che la morte non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. C'è bisogno di tempo. E il fidarsi del Signore e la relazione con Lui è un cammino di una vita, è un mestiere, tra virgolette, no? È un mestiere. Bisogna applicarsi, ritornare, rialzarsi dalle proprie cadute e prendere il cammino. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Questi monti dell'Ararat erano appunto conosciuti dallo scrittore, cioè i racconti, no? Questo monte non l'ho visto, spero di poter una volta nella vita andare da quelle parti, in Turchia adesso, no? Anche se è il monte più importante per gli armeni. E sapete che ogni tanto qualcuno va a cercare i resti dell'arca, lì da quelle parti, e allora il monte, il Signore che salva sul monte. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. C'è ancora l'acqua su tutta la terra, non è... questa discesa, questa vittoria che dicevamo prima non si compie immediatamente, è un'attesa, è un po' nell'attesa siamo coinvolti anche noi in qualche modo, no? Che attendiamo che le acque si prosciughino su tutta la terra, no? Che la morte sia vinta su tutta la terra, noi attendiamo perché la morte c'è ancora. E gli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca. E la colomba tornò a lui sul far della sera. Ed ecco, esso aveva nel becco una tenera foglia di olivo. Questo segno di vita, questo segno che finalmente c'è della terra dove poter posare il piede. Dove all'asciutto, no? All'asciutto. Questo asciutto torna, tanto per sempre risottolinearvi questo legame con l'Esodo. Ricordate che quando Israele passa il mare, si dice proprio così, no? Che loro passano sul fondo del mare mentre le acque erano come una muraglia, alla sinistra e alla destra, e loro camminarono sull'asciutto. Sull'asciutto. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba, essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca, tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali di ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Notate, lui capisce che dal fatto che la colomba non torna e anche dal ramoscello d'olivo che aveva portato che c'è della terra asciutta, ma l'uscita dall'arca è sempre fatta in obbedienza. È il Signore che gli dice esci dall'arca. Vincere la morte non è, cioè lo si può fare solamente in obbedienza e in fiducia nel Signore. Guardate che noi non crediamo in una generica resurrezione, cioè non è che noi crediamo al fenomeno della resurrezione, cioè noi crediamo che risorgeremo? No? Cioè così? No, no, per noi cristiani noi crediamo in Cristo risorto. Non so se mi sto spiegando, Noi non crediamo nel fenomeno della risurrezione. Tanto che quasi no, cioè c'è un percorso di vita che vince la morte insito, no, quasi nella creazione. No, no, noi crediamo che uno, un uomo, Gesù, è stato tirato fuori dalla morte, nel Padre suo. Quindi in obbedienza a Lui noi possiamo sperare di vincere la morte. In obbedienza a Lui. Nella fiducia in Lui. Infatti è Dio che ordina e dice esci, puoi uscire, nell'arca tu, tua moglie, i tuoi figli, gli animali, eccetera. E Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli, tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca. E tutti morti e tutti vivi. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Naturalmente le specie dovevano essere, ci dovevano essere più coppie, perché naturalmente l'uccisione di alcuni. E il Signore ne odorò il profumo gradito, e disse in cuor suo, non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, ne colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. È strano questa parola, no? Perché uno potrebbe dire, cioè, poiché il cuore dell'uomo, no, eccetera, allora io, invece qui, cioè è come se Dio, come dire, accoglie un rapporto che non è alla pari, cioè lo accetta, cioè il cuore dell'uomo che non sa rispondere, vi ricordate in fondo la creazione? E Adamo ed Eva era no? Una parola che veniva, una creazione, una parola che veniva data, a cui Adamo ed Eva vengono meno. No? E fra l'altro anche lì, in quel racconto già, Eva è già inclinata, no? Verso il male. No? Cioè c'è una gratuità di Dio. C'è una gratuità di Dio. L'uomo, Dio potrebbe, no? Maledire per l'inclinazione del male nel cuore umano, cioè dare le conseguenze, ma lui non lo farà, non lo farà. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno. C'è una gratuità di Dio nei nostri confronti, no? Che non è... cioè non è in relazione, quello che il Signore ci dà non è in relazione a quello che noi rispondiamo a Lui, alla nostra risposta. E non ci sarà più diluvio, non ci sarà più diluvio. Vedete, questo è un primo racconto di quello che capita, e poi c'è subito un altro, di un'altra fonte, che dice appunto: Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e su tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le erbe verdi, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè col suo sangue. Nel sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto nella vita dell'uomo all'uomo e ognuno al suo fratello. E ricordate che delle parole simili noi le avevamo trovato nel racconto della creazione, quando si diceva, capitolo 1, versetto 29, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. Cioè, lì si diceva che le erbe, no? E le piante sarebbero state il cibo dell'uomo. Qui invece si dice: quanto striscia sul suolo, tutti i pesci del mare sono dati in vostro cibo. E poi dice ancora: ogni essere che striscia e che ha vita vi servirà da cibo, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Cioè è come se ci fosse una condiscendenza di Dio, no? Cioè Dio che vede che l'uomo non ce la fa, cioè non ce la fa in una vita senza violenza, no? C'è una violenza. C'è un po' da parte del Signore una condiscendenza, una situazione dell'uomo che è segnata dalla violenza e dalla morte, e per cui il permettere che appunto anche degli esseri viventi siano da cibo per il nutrimento, soltanto ecco, non mangerete con il sangue. Sapete che questo versetto viene letto in maniera assurda dai testimoni di Geova per quanto riguarda il discorso del sangue. Assurda perché? Perché per gli antichi non c'è una sacralizzazione del sangue, no? Il sangue in tanti culti, no? Viene raccolto, offerto, e noi stessi ancora in qualche modo partecipiamo ritualmente, no? Cioè, ma quando diciamo questo è il mio sangue offerto, no? Ma il sangue è come simbolo della vita. Anticamente gli antichi non sapevano che cioè la complessità dell'essere umano, per cui tante cose, no, permettono la vita. La prima cosa immediata qual era? Che tu ti dissanguavi e morivi, no? Per cui nel sangue è la vita, nel sangue è la vita. E allora potersi mangiare attraverso la violenza, però ricordarti che l'altro non ti appartiene, che la vita è di Dio, ed è il sangue vostro, no? Sia della vostra vita, io vi domanderò conto. Mi domanderò conto a ogni essere vivente, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo e ognuno del suo fratello. Ricordate che abbiamo trovato già qualcosa del genere in Caino, no? Dove dopo l'uccisione del fratello il Signore dice: dov'è Caino tuo fratello? E qui è come se si riparte, però tenendo conto di quello che è accaduto. Non è proprio la stessa cosa, no? È una nuova creazione che, attenzione, è una nuova alleanza. Guardate che il problema fondamentale di Dio è fare alleanza con noi, entrare in relazione con noi. E allora la Bibbia ci narra i suoi tentativi, no? I suoi tentativi, le nuove alleanze. La nuova alleanza non è soltanto quella del Nuovo Testamento, ma già nell'Antico Testamento ci sono le nuove alleanze, cioè le ripetizioni, no? Tentativi. E tra l'altro nuova per noi non è tanto nel senso di nuova che fa buttare nel cestino l'antica, ma ultima, il compimento, definitiva in qualche modo, no? Allora il Signore infatti dice: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Vedete l'alleanza? L'alleanza. Quello che il Signore vuol fare è alleanza, perché l'alleanza permette la vita. È l'alleanza che è fatta con noi e con tutto il creato. Con noi e con tutto il creato. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia segno dell'alleanza tra me e la terra, l'arcobaleno, no? E sapete che quando nell'antichità un re voleva fare pace, alleanza con un altro re, un simbolo era prendere il suo arco di guerra, no? E metterlo per terra, no? Poggiare l'arco. Allora in qualche modo qui l'autore sacro, no? Proietta questa immagine, no? Su Dio, e Dio che prende il suo arco. È bello questo, no? Di un Dio che combatte, no? Un Dio che è coinvolto, che soffre, che combatte per la nostra vita, no? Che combatte contro la morte, no? E allora questo è il simbolo di il Signore che pone il suo arco sulle nubi. E quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Vedete, anche quando ci saranno le nubi e apparirà l'arco, io ricorderò la mia alleanza. Il Signore che non si dimentica della sua relazione con noi. Un'alleanza, vedete, un'alleanza unilaterale al momento, no? Che lo diventerà poi bilaterale. Con il Signore Gesù, quando all'eccomi di Dio finalmente ci sarà un uomo che in tutto e con tutto il suo cuore risponderà con un altro eccomi. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. Concludiamo il capitolo, leggiamo anche il resto. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Japhet. Cam è il padre di Canaan. Adesso vedete, gli architetti cercano sempre più di dirci come si arriva, no? A noi, a Canaan, alla terra, al popolo, no? Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Bellissimo. Ricordate che cosa disse suo padre quando nacque Noè? Vi ricordate chi era il padre? Non ricordate. Come si chiama il padre di Noè? Versetto 28 del capitolo 5. Si chiamava Lamech, come quell'altro Lamech che era un tipo storto, no? Vi ricordate? E costui, quando nacque Noè, disse: costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto. E allora è bello che c'è questa immagine della vigna, della vigna come consolazione della vita umana. Poi nelle nostre terre pugliesi lo sappiamo, no? Cioè il vino che è consolazione. Però ogni dono è un pericolo. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Cana, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle, e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, allora disse: «Sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli». E aggiunse: «Benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia il suo schiavo. Dio dilati Jafet, ed egli dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo». È un po' particolare questo, no? Perché non si capisce immediatamente una prima lettura come mai viene maledetto il nipote, il figlio di Cam, che era quello che aveva visto la nudità del padre. Attenzione, questo racconto ci vuole dire qualcos'altro, perché intanto nel Levitico, al capitolo 18, versetto 7, si dice, non scoprirai la nudità di una donna di sua figlia. E di per sé, qui tutta una, versetto 7, non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre. Attenzione, scoprire la nudità del padre o scoprire la nudità della madre significa il divieto dell'incesto. Allora, questo brano, pur in maniera abbastanza velata, ci sta facendo intuire qualcosa di non chiaro. Perché la domanda è: come mai Cam era dentro la tenda? E i suoi fratelli invece erano fuori? Allora, qui non è soltanto il discorso dell'incesto, qui è il discorso del figlio, no? Che non vuole essere figlio e vuole prendere il posto del padre. Cioè è il figlio che non accetta la sua figliolanza, no? E che in qualche modo vuole farsi origine. Vuole prendersi, ricordate, per chi c'è, sta venendo nel, questo per quelli del giovedì, tutte le vicende legate ad Assalonne che va a, conquistando Gerusalemme in guerra civile contro il padre Davide, la prima cosa fa? Va a prendersi sessualmente le concubine di Davide, cioè quindi come dire, no, adesso sono io. Allora in qualche modo, anche poi se volete anche i complessi edipici e tutte queste altre vicende, no? Cioè vuole prendere il posto del padre. Allora c'è una maledizione in questo, no? E Noè lo dice nel nipote, perché? Perché il figlio di Cam sarà figlio di un uomo che non è capace di essere uomo in quanto figlio. Per cui sicuramente il suo figlio, no? Sarà uno che a sua volta porterà in qualche modo le conseguenze di un padre così. Allora questo racconto immediatamente dopo dopo la creazione, no? C'è stato, ci dice che c'è, ecco, quello che già il testo diceva, no? Il cuore dell'uomo è incline al male. E anche in questa nuova creazione, in questa nuova ripartenza, c'è sempre il problema, no? Cioè di non accettare di essere figli. È stato il problema in qualche modo di Adamo ed Eva, no? Ricordate anche in Genesi 3, non accettare di non sapere tutto, accettare di avere un limite, no? Accettare di avere, di venire da qualcun altro. Allora questo ritorna. E nella vicenda di Cam torna questa, ecco, non accogliere il proprio cammino nel limite e nella figliolanza. Questa cosa poi del dono che diventa un pericolo è molto presente nella Bibbia, è presente sempre anche nella nostra vita. Nella Bibbia poi, che rivela la nostra vita, l'eccesso del vino, l'ubriachezza si unisce molte volte con la lussuria e con la violenza. Ricordate tanti episodi, no? tanto per ricordare qualcuno, nell'episodio delle figlie di Lot, che fanno ubriacare il padre e poi vanno a letto con il padre, no? Nel capitolo 19. E poi ancora, per esempio, Giuditta ed Oloferne, no? Giuditta che farà ubriacare Oloferne e poi gli taglierà la testa, no? Cioè, quindi questa immagine appunto di un dono che però diventa anche... Ora, ci fermiamo qui perché lasciamo in pratica l'undicesimo capitolo, il capitolo decimo è questo capitolo della tavola dei popoli che leggiamocelo, va. Che tutta una, cioè di per sé l'intenzione dell'autore è far vedere come da lì, no? Cioè da questa unica origine ci sono poi tutte le popolazioni, no? Però vabbè, lasciamolo per la prossima volta e poi in modo da concludere con il racconto della Torre di Babele. Io la prossima volta, mettendo anche che probabilmente il testo non ci prenderà tantissimo, io comincerei anche il discorso sull'Eucaristia, quindi lo dico per dirlo anche un po' agli amici, qualcun altro appunto, quindi perché pensando anche, almeno da parte mia, di poter continuare ancora per un 4-5 lunedì, fino a più o meno al 20 giugno, allora più o meno 4-5 si potrebbe fare avere il tempo per poter quindi fare almeno un po' di questo cammino. Va bene? Così come... Non so se ci sono qualche sottolineatura o qualche... Piove. Sì.